Buonasera, buonasera a tutti voi. Come state? Spero tutto bene. Benvenuti nello spazio dedicato alla lingua italiana, Doppio Passo. Io sono Chiara Beltraminelli e questa sera vi terrò compagnia per la prossima oretta, quindi fino a circa le 21. Tempo natalizio e invernale, quindi cosa c'è di meglio che il divano, una copertina, una buona cioccolata e un libro. A grande richiesta da parte vostra torna il librificio, ma in veste molto più incappucciata. Nuovi titoli per letture interessanti o, perché no, per un regalo natalizio con i fiocchi, in tutti i sensi. Ma non dimentichiamoci che a tenere compagnia a voi, che ci ascoltate da casa, c'è sempre comunque anche la musica di Radio Sudoschweiz. Rieccoci su RSO con il librificio. Il primo libro di cui vorrei parlarvi questa sera è Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo. È una grande serata per Amma, un suo spettacolo va in scena per la prima volta al National Theatre di Londra, luogo prestigioso da cui una regista nera militante come lei è sempre stata esclusa. Nel pubblico ci sono la figlia Jets e la sua vecchia amica Shirley. Manca Dominique, con cui Amma ha condiviso la gavetta nei circuiti alternativi e che un amore cieco ha trascinato oltreoceano. Dalle avvincenti storie sentimentali, sessuali, familiari e professionali di queste donne nasce un romanzo corale con 12 protagoniste, etero e gay, nere di sangue misto, giovani e anziane, impiegate nella finanza o un'impresa di pulizia, artiste o insegnanti, matriarche di campagna o attiviste transgender. Le loro vite e quelle degli uomini che le attraversano formano un romanzo anticonvenzionale e appassionante che rilegge un secolo di storia inglese da una prospettiva inedita. Un'altra possibilità è quella di Epidemia di Giacomo Papi, il primo romanzo che racconta in maniera ironica la distopia che stiamo vivendo in tempi Covid. È un libro da leggere per guardare le cose da una nuova prospettiva. In un presente non troppo lontano in cui i baci sono stati vietati per contenere il contagio, il ventenne Michele trova lavoro come rider. Anzi, come consegnator di Epidemia, la più importante multinazionale al mondo per la distribuzione di psicofarmaci. Antidepressivi, ansiolitici, stabilizzatori, stimolanti e sonniferi sono diventati fondamentali per tenere tranquillo il paese in clausura, tanto che viene stabilito che siano rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma per calmare gli animi non basta, il popolo è diviso tra chi non può permettersi di non lavorare, chi può farlo da casa e chi per sopravvivere deve recarsi fisicamente a lavoro. Con il borsone di Epidemia sulle spalle, Michele attraversa in bici la città semivuota, nell'ostilità crescente di quanti gli invidiano il lavoro o anche solo la libertà di movimento e di quelli che invece lo considerano un untore che propaga il virus di porta in porta. L'incontro che svolterà la sua vita e la sua storia in generale è quello con Miriam, una misteriosa ragazza che non si toglie mai la mascherina e che consegna psicofarmaci ai VIP. Scoprire l'amore in un mondo in cui toccarsi è diventato sovversivo renderà il tutto ancora più sensuale. E per il nostro primo intervento vi presento anche Un inverno a Vienna di Petra Hartlib. Racconta una storia d'amore ambientata nella Vienna di inizio Novecento, che ha per protagonista la bambinaia di una casa illustre, quella dello scrittore Arthur Schnitzler. Rassicurante nei toni quasi dickensiani, questa love story si presenta come una fiaba per adulti capace di scaldare il cuore. La scrittura delicata, ma al contempo vivace, vi accompagnerà in ogni momento della giornata con un tocco di bon ton dal retrogusto d'antan. L'ambientazione così lontana di un secolo fa offre al lettore un filtro rassicurante, quasi un cannocchiale con cui guardare i personaggi e seguirne le vicende con la sicurezza di esserne comunque molto distanti. Eppure la lontananza vacilla grazie all'universalità della lingua parlata in Un inverno a Vienna, quella dell'amore, l'unico, vero e speranto. Siete sulle frequenze di Radio Sudoschweiz in compagnia di Doppio Passo. Abbandonare un gatto di Haruki Murakami. Un romanzo altamente autobiografico in cui l'autore, a partire da un pretesto, ci racconta tutta la sua vita, percorrendola a ritroso. La Madeleine prustiana che fa scattare questa sua recherche lo porta a ricordare quel pomeriggio d'estate in cui lui e suo padre abbandonarono una gatta sulla spiaggia. Lo scrittore non sa dire perché lo avessero fatto, ma quell'episodio è l'incipit da cui partirà il racconto di suo padre. Dalla reazione di ammirazione e sollievo nel vedere che la gatta aveva ritrovato da sola la strada di casa, al rito delle preghiere quotidiane, dall'infanzia nel Giappone degli anni 20 a un fatale ritardo nell'iscrizione all'università che determinò il suo destino, fino alla chiamata alle armi nel 38 e alle conseguenti partenze per il fronte. Ad accompagnare Murakami in questo percorso imprevedibile tra ricordi ci sono gli haiku affascinanti e struggenti che suo padre scrisse durante la guerra. E a tradurre in immagini questo delicato racconto autobiografico ci sono le invenzioni di uno dei più importanti illustratori contemporanei, Emiliano Ponzi, che con i suoi colori aggiunge poesia alla poesia in un'edizione unica al mondo. Quel prodigio di Harriet Hume, di Rebecca West. Harriet Hume è una affascinante pianista squattrinata, mistica, stravagante e altamente femminile. Arnold Condorex è uno spregiudicato uomo politico senza scrupoli, imbrigliato in un matrimonio di convenienza con la figlia di un membro del Parlamento. I due si amano, sono poli opposti che si attraggono e nel corso degli anni si incontrano e si respingono, legati da un filo che è destinato a non spezzarsi mai. Le doti musicali di Harriet sconfinano in una stregoneria tale da permetterle di leggere nel pensiero dell'amato. Quando Arnold se ne rende conto, diventa ostaggio di questo dono sovrannaturale, grazie a cui Harriet può svelare le macchinazioni politiche alle quali lui è ricorso anni per fare carriera. La donna costringe l'amante a fare i conti con se stesso. Harriet è la coscienza di Arnold, la sua parte migliore, l'integrità, il rifiuto di ogni compromesso. Il libraio di Venezia, di Giovanni Montanaro. A Venezia, in Campo San Giacomo, c'è la Moby Dick, una libreria di quelle che ti sorprende che esistano ancora, anche se ci sono in ogni città, tenaci come guerriere, eleganti come principesse. Il libraio si chiama Vittorio, ha passato i 40 anni, vive per i suoi libri e combatte per continuare a venderli. Un giorno incontra Sofia, che incomincia ad andare a trovarlo spesso. Il 12 novembre 2019, però, i 187 centimetri di acqua alta eccezionale inondano le case e i negozi, sommergendo anche gli scaffali di Vittorio. Le pagine annegano e Campo San Giacomo è pieno di libri perduti e pare che tutto sia perduto. L'autore Giovanni Montanaro ha vissuto in prima persona i giorni tragici dell'inondazione e li racconta in un modo lontano dalle cronache che hanno commosso il mondo. Racconta l'angoscia dell'acqua che sale e che distrugge, ma mostra anche un'altra Venezia, quella dei giovani, dei cittadini che reagiscono. L'allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta dalle capacità di aiutarsi e di rinascere assieme, uniti nell'abbraccio solidale degli sfollati, degli esondati, di tutti coloro che vengono colpiti da disastri naturali. Scritto quasi di getto, dice, questo racconto è una galleria di personaggi, emozioni, colpi di scena, il cui cuore è Venezia. Da tenere bene in considerazione che ai librai veneziani Montanaro ha destinato interamente i proventi dei suoi diritti d'autore per sostenerli dopo gli eventi di novembre. Sempre libri, sempre con Chiara Beltraminelli. Io sono l'abisso di Donato Carrisi. Io sono l'abisso ha come protagonista uno spazzino, un uomo che all'alba si ritrova a pulire e a raccogliere la spazzatura senza minimamente provare ribrezzo per il suo lavoro. Anzi, sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. Lui sa interpretarli, sa bene come usarli, perché anche lui nasconde un segreto. Tra poche ore la sua vita puntellata dalla routine verrà stravolta dall'incontro con la ragazzina con il ciuffo viola. Lui che ha scelto di essere invisibile, un'ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina, correndo il rischio di farsi scoprire. Qualcuno potrebbe capire chi o cosa fa realmente, ma il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo che si nasconde dietro la porta verde. Là fuori c'è già qualcuno che lo cerca, a sua insaputa. La cacciatrice di mosche vuole fermare la violenza e salvare il maggior numero possibile di donne. Agenzia A di Seicho Matsumoto. Agenzia A è un giallo che mescola la spontaneità di matrice giapponese all'inventiva di una scrittrice che sa sorprendere. Protagonisti sono i manager in un'azienda pubblicitaria. Oltre a condividere la vita professionale, decidono di fare lo stesso anche con quella personale, convolando a nozze. Subito dopo la luna di miele, Kenichi deve trasferirsi temporaneamente nella città di Kanazawa per formare lì Honda, un nuovo collega. Dovrebbe essere un viaggio di breve durata, eppure Kenichi non farà mai più ritorno a Tokyo. La giovane moglie Teiko decide di ripercorrerne le tracce del marito scomparso e si reca a Kanazawa. Insieme a Honda inizia ad indagare sulle sorti del marito, scoprendo che mai avrebbe creduto possibili. Vento dell'Ovest di Samantha Harvey. Ambientato nel Somerset, più precisamente nel piccolo villaggio di Ockham, diviso a metà da un fiume senza ponti, racconta di un paesino ben lontano dalla tranquillità della natura che lo circonda. Una mattina John Reeve, il parroco, viene svegliato dal giovane Harry Carter, che con voce concitata gli dice che c'è un uomo annegato nel fiume, giù a Westfields. Il corpo si è impigliato in un tronco e ci sbatte contro come uno straccio. Riva afferra immediatamente l'ampolla del vino consacrato e quella dell'olio santo e si precipita al fiume per impartire l'estrema unzione all'annegato. Arrivato nel punto del ritrovamento, però, del corpo non c'è più alcuna traccia. È rimasto solo un pezzo di stoffa, una camicia olandese di buon lino verde. Un indumento prezioso che può appartenere soltanto a una persona, Occam, al benestante del paese, che risponde al nome di Thomas Newman. E Newman infatti è scomparso da 2 giorni, dalla mattina in cui il corpulento Robert Hanley, di ritorno forse da una delle sue numerose conquiste femminili, ha visto qualcuno rotolare nel fiume e svanire tra i flutti. La cosa chiara a tutti è che l'uomo, che ha appena donato una cospicua somma per la costruzione di un ponte, non può essere annegato, né per incidente né per mano di qualcuno, senza che si indaghi attentamente sulla sua sorte. Il solo sospetto che possa essere stato ucciso spinge il vicario episcopale a recarsi a Occam e dà inizio a una convulsa serie di false ammissioni, intrighi e sospetti che John Reeve ha l'ingrato compito di raccogliere nel segreto della confessione. Thomas Newman è stato ucciso? Chi può essere l'assassino? Confessione dopo confessione, a Occam si scopre che tutti hanno i loro segreti. Ultima carrellata di libri per questo periodo natalizio o perfetti come regalo. La mia prediletta di Romy Hausmann, In una notte gelida, un'ambulanza porta in ospedale una donna che è stata investita da un'automobile sul ciglio della strada. Ha perso coscienza, non ha i documenti, ma con lei c'è una bambina che dice che il nome di sua madre è Lena. La bambina però insospettisce i medici con un comportamento strano, non conosce il proprio cognome, non sa come si chiama suo padre né l'indirizzo di casa. E quando dice che la mamma ha ucciso per sbaglio il padre, ma che non serve chiamare la polizia perché tanto hanno lasciato il fratellino Jonathan a ripulire le macchie rosse sul tappeto, la situazione precipita. Appena il commissario della polizia arriva, capisce subito che quella donna, priva di coscienza, è Lena Beck, la figlia del suo migliore amico, scomparsa 14 anni prima, e che quindi l'uomo che ha per sbaglio ucciso è il suo rapitore. La stagione del fango, inferno per il commissario Casabona, di Antonio Fusco. Il commissario Casabona è in ferie da 10 giorni, da solo nella sua casa delle colline di Valdenza. Non se la passa bene, da quando la moglie Francesca lo ha lasciato il sonno stenta ad arrivare e solo con qualche bicchiere di rum riesce ad annegare pensieri insonnia. Una notte il suono improvviso del campanello lo risveglia bruscamente. Mai si sarebbe immaginato di vedere irrompere gli agenti della sua squadra insieme a Mauro Crisanti, il suo collega che dirige la Criminapol di Firenze. Con un mandato di perquisizione è sospettato di omicidio. Mentre gli agenti perlustrano le altre stanze, Casabona si cala dalla finestra della camera prima che possano arrestarlo. Quando apprende che la vittima è il dottor Marco Romoli, l'uomo che gli ha portato via sua moglie, si convince che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Inizia così una fuga rocambolesca per salvare se stesso e il suo onore. Arriverà fino a Napoli, dove un vecchio boss lo metterà sulle tracce di una fitta rete di rapporti con la camorra. Per ottenere di nuovo la libertà dovrà attraversare lande desolate, popolate da maschere e falsi amici, e sarà costretto a smontare, pezzo per pezzo, la macchina del fango che si è messa in moto e che vuole stritorarlo, fino ad arrivare al grande burattinaio che vi si nasconde dietro. E a concludere il caso dell'abominevole spupazzo di neve, di Nicholas Blake. È quasi Natale e le campagne attorno a Easterham Manor sono imbiancate da un folto strato di neve. La famiglia Restory, che è riunita a Dover House con alcuni amici. Mentre i bambini giocano a fare pupazzi di neve, gli adulti si intrattengono in casa con inquietanti sedute spiritiche. Il detective Nigel Strangeways è arrivato in città proprio per indagare sugli strani risvolti di una seduta spiritica che, invece di evocare lo spirito di un vescovo, ha fatto impazzire il gatto di famiglia. Ma la mattina dopo il suo arrivo verrà ritrovato il cadavere della giovane Elizabeth, impiccata nella sua stanza con il corpo nudo, le labbra dipinte di rosso, bella nella morte quanto nella vita. Suicidio? Strangeways capisce subito che c'è qualcosa che non va. La porta era chiusa dall'interno, ma la luce era spenta e la ragazza non sembrava affatto depressa. Dallo scrittore innamorato al medico che l'aveva in cura, dal fratello devoto all'amica gelosa, tanti sono i sospettati e qualcuno sta cercando di depistare le indagini. Ed è con questa recensione che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima. Doppio Passo torna sempre la domenica dalle 20 alle 21 su Radio Sudo Schweiz. Buona serata e buon inizio settimana per domani.